Cleep è un villaggio molto piccolino, circondato da un alto muro azzurro e rosa, deliziosamente decorato. Quando fu creato, lo si mise subito a riparo nella grotta di una vasta montagna per proteggerlo dal vento e dalla pioggia. Se lo volete visitare, dovrete innanzitutto essere certi di non avere né tosse né raffreddore. Poi dovrete prendere una pozione magica che vi ridurrà le dimensioni di un soldatino in miniatura. Quando sarete certi di essere della giusta statura, potrete bussare ad una porticina che si trova in un punto ben preciso delle mura. Di regola, a Cuttenclip gli stranieri non sono ammessi, ma per voi faranno un'eccezione, perché tenete in mano la lettera di presentazione di Glinda, la buona strega del regno di Oz, quella che ha creato questo villaggio delicato. Le mura, che sembrano di marmo, nascondono ad ogni sguardo un tesoro di arcate, strade pulite e pavimentate, guglie sottili, minareti dorati, case dalle candide colonne, ognuna con il suo bel balcone, che sembra fatto di ottone. Muovendovi con estrema lentezza, facendo attenzione a non smuovere l'aria, potrete osservare un mondo colorato fatto tutto di carta. Incontrerete delle graziose bamboline che si muovono senza fretta, per vie perfettamente ritagliate, oppure sono indaffarate a tenere pulite camere e cucine impalpabili come il cotone. Le potrete anche vedere mentre innaffiano con striscioline argentate giardini di stelle e cuoricini, o mentre portano a spasso pappagalli, conigli, cagnolini, oppure mentre insegnano a dei minuscoli bambolini come vivere felici, con forza e circospezione in un mondo dove la cosa meno fragile è il cartone. Quando ve ne andrete, i suoi abitanti, grati per la vostra gentilezza, vi saluteranno con un sorriso sincero, sventolando dei fazzolettini molto piccini. Poi vi daranno 3 pacchettini e vi indicheranno un trenino di cartapesta che parte da una stazione a qualche metro di distanza. Quando sarete in viaggio, in attesa di arrivare alla prossima meta, con il cuore così leggero da sembrare un soufflé o un budino, e con un paesaggio di colli, valli e campi a dimensione ridotta che scorre con lentezza dal finestrino, aprite i primi 2 pacchi e leggete le istruzioni con attenzione. Vi serviranno per montare alberghi e ristoranti una volta arrivati a destinazione. È meglio che sappiate fin dall'inizio che nella città di Rinfusa gli abitanti non sono molto avvezzi al turismo, anzi lo guardano con sospetto e non sono in grado di dare ai viaggiatori né un posto a tavola né un tetto. Ma voi non ve la prendete e appena arrivate alla stazione costruite in assoluto silenzio tutto quello che vi serve per poter dormire e mangiare in una località che non avreste mai potuto immaginare. La città di Rinfusa, che si trova nel paese dei Gingillini, è il posto più friabile di tutto il regno di Oz. I suoi abitanti sono fatti di tanti pezzi diversi, così come le strade e le case, e si possono disfare in senso letterale non appena ci si avvicina troppo o si fa rumore. Quindi voi tenetevi a debita distanza o dovrete passare buona parte del vostro tempo a rimettere insieme tutto quanto come in un puzzle, pezzo per pezzo. A onor del vero, bisogna dire che qualche turista potrebbe trovare questo esercizio divertente o comunque istruttivo. I più fanatici potrebbero considerarlo persino interessante, ma i rinfusiani non sono d'accordo e considerano l'intera faccenda piuttosto seccante. Comunque sia, prima di perdere i pezzi o una volta riassemblati, si possono dimostrare, se non ospitali, abbastanza cortesi. E siccome il vostro visto turistico scade dopo 24 ore esatte, disfate alberghi e ristoranti e ripartite. Prima di lasciare questa città dove vie, palazzi e abitanti non saranno più esattamente come li avete trovati all'inizio del vostro breve soggiorno, dovrete montare il vostro battellino. Arriverete, dopo qualche ora di navigazione, ad un'isola che vi apparirà enorme. È tempo di prendere un'altra pozione magica e, raggiunta la vostra solita dimensione, tutto vi sembrerà normale. Nell'isola di Lanternese potrete smettere finalmente di muovervi come sulle sabbie mobili, perché qui gli abitanti sono più solidi. La prima cosa che vedrete, appena sbarcherete dal vostro battello che ora non vi sembrerà più grande di un secchiello, sarà la famosa lanterna del faro di La Rochelle, poi quella di Faros, di Nauplia e dell'Acropoli di Atene. Gli abitanti di Lanternese, i Licnobiti, sono lanterne se sono femmine e torce se sono maschi. La regina, che si veste sempre di cristallo, è servita da lanterne d'onore di sangue reale, che indossano vesti di stucco dorato. Di tela cerata si vestono invece le dame di minor rango. Anche le torce si abbigliano secondo l'antichità del loro casato. La luce della giustizia, invece, la si può riconoscere persino da lontano dal grazioso fiocco di seta porporina molto luminosa che porta sul capo. Le lanterne si cibano più che altro di grosse candele, tranne la regina, a cui viene servito un lume fiammeggiante. Nell'isola di Lanternese, a ogni calendimaggio, si dà una gran festa alla quale partecipano tutte le lanterne del mondo, che entrano nella sala del trono sfilando in modo ordinato. Dopo il banchetto, dove vengono servite candele di sego bianco, segue un ballo spettacolare, atletico e acrobatico. Le lanterne saltano a volte così in alto che la loro luce si spegne, rimanendo cieche. Tutti gli avvenimenti importanti si svolgono di notte, quando le lanterne escono per le vie in compagnia delle loro torce. Uno spettacolo che troverete affascinante e persino commovente. Nell'isola di Lanternese vivono anche i lumini, che sono così laboriosi da non riuscire a smettere di lavorare neppure per un secondo. Quindi, se volete viaggiare a oltranza in questo strano mondo, vi conviene seguirli quando vanno in vacanza. Prendete dunque quel traghetto messo a disposizione dal Ministero Luminoso della Navigazione e godetevi in santa pace un mare tranquillo, trapuntato da tante piccole fiammelle. Dopo un tempo molto breve, arriverete all'isola delle api industriose. Quest'isola deve il suo nome a un fatto abbastanza singolare che vi riempirà di un certo stupore. Le sue strade sono piene zeppe di creature di ogni sorta che corrono senza posa di qua e di là, affaccendate in modo così assoluto che vi sentirete più inutili di un buco vuoto. Tutti hanno qualcosa da fare, tutti lavorano sodo. Non si trova un ozioso o un vagabondo nemmeno a cercarlo col lumicino, neppure con quello che vi corre lì vicino. Qualunque tentativo di accattonaggio viene annientato da immediate offerte di lavoro da prendere al volo. Il turista sappia quindi che non è molto facile farsi qualche amico, trovare qualcuno che rallenti il passo o che ti offra un pasto. E quando vi sarete stancati di vedere gente così operosa da non avere la benché minima idea di cosa sia un po' di noia, salutate tutti quanti con gran rispetto e cercate di corsa un cartello dove sta scritto: se di questo ritmo forsennato non ne potete più, rivolgetevi ai pesci del mare blu. Andate verso la costa e chiedete a queste creature, senza mostrare ansia alcuna, se possono dirvi da quale parte potrete trovare più fortuna, se conoscono, per farla breve, un posto dove potersi dedicare in pace all'ozio. Vi indicheranno un negozio dove un topo con fare sonnolento vi darà, indugiando un po', dei biglietti per la terra dell'albero Bong. Thank you. Per arrivare a questo mondo ignoto, dalle poche pretese, potreste metterci un anno, un giorno, un mese. Dipende da una distanza che non si può calcolare e dalla forza delle maree. La più importante attrazione locale è l'albero Bong, che non sembra serva a niente di particolare, ma che è molto bello da guardare. Lo potrete ammirare in tutto il suo inutile splendore fin dalla costa o da una grande pianura. In questo paese, che è un vero omaggio alla natura, vivono dei grossi tacchini e dei placidi maiali che spesso portano degli anelli per abbellire i loro nasi. Anelli che, se volete, potrete comprare per pochi soldi in qualsiasi bancarella. Se la giornata è bella, vi conviene andare al mercato che si tiene tutte le mattine nella piazza principale della capitale, perché è proprio lì che potrete sentir parlare dell'unico scandalo del paese: il matrimonio celebrato molti anni fa tra un elegante volatile e una bella gattina. La terra dell'albero Bong è molto rinomata anche per la sua cucina, che consiste essenzialmente in piacevoli combinazioni di carne tritata e fettine di mele cotogne, che mangerete circondati da tacchini che suonano le zampogne. Quando pensate che sia giunto il momento di cambiare cibo e paesaggio, potreste chiedere un passaggio verso un misterioso paese degli elfi di cui pochi turisti hanno sentito parlare e di cui persino il nome è difficile da pronunciare. Dreiviertelstein Schloss è un piccolo regno, la cui capitale un po' fuori mano è un castello in cui fino a qualche tempo fa viveva Ego, la regina, appassionata collezionista delle cose più strane che i suoi elfi andavano nei boschi a cacciare, dalla pietra che si trova nella testa dei rospi che chiamano buffonite, alla prima e ultima rosa d'estate, dal camoscio dagli zoccoli d'argento, al bracciale appeso al ramo più alto. Poi si andava tutti da Ludla, una delle più celebri cuoche del regno, per gustare lo stufato d'oca, la zuppa d'anguilla e un pasticcio di gamberi e rucola così leggero che è come mangiare una nuvola. Quando arriverete al suo ristorante, vi troverete un sacco di gente seduta ai tavoli che aspetta. Dovrete armarvi di pazienza e attendere il vostro turno. Mentre lo fate, guardatevi intorno e ascoltate con attenzione. Non farete che sentir parlare della stessa storia d'amore, quella tra la loro regina e un esule politico che venne trovato nel bosco durante una battuta di caccia, ferito ad una gamba. Da quel momento le cose cambiarono precipitosamente. La regina si innamorò del forestiero follemente e, visto che la ferita non guariva in modo adeguato, nominò in fretta e furia un reggente e si mise in viaggio con una carrozza tirata da quattro destrieri alati verso una città dove si aggiusta di tutto, anche gli arti. Dopo aver mangiato a più non posso, chiedete pure agli avventori come arrivare a questo posto, e anche se non avete né il mal di denti né il torcicollo, prendete un qualsiasi mezzo di trasporto, magari quel carretto blu tirato da quattro buoi, e andateci pure voi. La città dove gli uomini si aggiustano è situata in un punto imprecisato di un bel altopiano e i suoi abitanti, abilissimi fabbri artigiani, sono in grado di ricostruire qualsiasi creatura, anche se è stata fatta a pezzi da una motosega o si è sbrindellata mentre cadeva in un fosso. È sufficiente che portiate loro almeno un osso. Per avere la certezza di essere serviti bene, dovete comportarvi come si deve. Dovrete rifiutarvi, ad esempio, di addentare questo o quel piatto succulento che, durante il vostro lungo percorso, vi chiederà a intervalli regolari di mangiarlo. Se ci riuscirete, grato per non averlo consumato, vi indicherà la strada da seguire, quella giusta, evitandovi interminabili giri per la foresta. Una volta arrivati, potrete consegnare quello che resta dell'essere che vi interessa agli abitanti di questa città miracolosa, che vi ospiteranno per la notte con gioia. Il mattino seguente vi chiederanno di badare al loro bestiame e di cogliere i frutti di un albero sconosciuto. Mi raccomando, date quelli belli maturi agli animali e quegli acerbi mangiateveli voi. Sarà proprio agendo in questo modo che il toro più grosso muggirà in vostro favore presso il capo del villaggio e potrete riavere il vostro congiunto ben aggiustato. Se vi comportate male, invece, non concluderete nessun buon affare, come accadde al marito della regina di Scooterland, che andò lì per riparare la testa mezza distrutta della sua terribile consorte e non riebbe indietro che la fronte. Ma c'è chi mormora che l'abbia fatto apposta per potersene stare con la sua amante. Comunque, visto che lo avete sentito nominare, potreste pure andarlo a visitare, ma state attenti, perché c'è chi, appena sente parlare di Scooterland, si mette a tremare. Scooterland era chiusa tra monti così rocciosi e spogli che sembrano dita di morti. Lì vivono i terribili Scoodler, che non si possono guardare negli occhi perché hanno due volti, uno davanti e uno di dietro. Uno è bianco e l'altro è nero. Gli Scoodler possono togliersi e rimettersi la testa a piacimento e quando vengono importunati la scagliano contro i nemici, facendo morti e feriti. Poi altri Scoodler si precipitano a raccogliere le teste tutte ammaccate e con una rapidità che lascia senza fiato le rimettono al loro posto. Se volete continuare a viaggiare, cercate di limitarvi a guardare senza farvi coinvolgere nei loro litigi, che spesso non hanno delle buone ragioni. E poi fate una breve visita nella vicina zona delle depressioni. Qui, dove nulla mai accade e nulla mai cambia, abitano i letargici, difficili da individuare perché assumono il colore delle cose che gli stanno intorno. Visto che è ancora giorno, leggete pure le leggi locali che sono attaccate ad ogni muro e che dicono, a lettere molto chiare, che lì è illegale pensare, pensare di pensare, supporre, presumere, ritenere, ragionare e meditare, oppure speculare. Anche ridere è vietato e sorridere è permesso solo a giorni alterni. I letargici vivono terrorizzati da due cani da guardia, i cui corpi assomigliano ad una sveglia e che si chiamano Tic e Toc. Voi state pure lì ancora un po', ma prima che sia troppo tardi, salite su una macchina qualsiasi e cominciate a guidare senza pensare a niente. È così che li farete uscire dalla vostra mente. A questo punto il vostro tour potrebbe essere finito, ma se volete mettere a frutto quello che con leggerezza o con paura avete imparato, prima di tornarvene nella vostra casa calda, fatevi un giro in un villaggio sperduto della Toscana. Andate, armati di buone intenzioni, ad Acchiappacitrulli, dove vedrete vagabondare per strade polverose cani spelacchiati sempre affamati, pecore tosate e infreddolite, galline rimaste senza creste e barbigli, grosse farfalle che hanno venduto le ali e che sognano di poter volare ancora, pavoni che hanno perduto la coda e che si nascondono per la vergogna, e fagiani che vivono rimpiangendo le loro penne d'oro e d'argento. Date a tutti loro quello di cui hanno bisogno: conforto, cibo, code, ali, penne e vegli di scorta. È possibile che questo vi faccia sentire meglio, perché è una buona cosa. E poi, viaggiate ancora. Recatevi con dei grossi carrelli per la spesa al Palazzo dei Sacchetti di Carta, dimora del re dei sacchetti, dove vivono la loro triste storia delle noccioline color porpora e rosa che ogni sera calzano la loro sovrascarpa e si mettono a confezionare sacchetti di carta. Il loro lavoro è sorvegliato dal re in persona che, se si ritiene offeso per una qualche mancanza, le mette in un sacchetto di carta e gridando «Un soldo al sacchetto! Un soldo al sacchetto!» le lancia su un mucchio di spazzatura, felice e contento. Voi correte di qua e di là, raccoglietene in fretta e mettetela al sicuro nel vostro carrello, poi entrate di nascosto nel castello e liberatele tutte, una per una. Vi porterà fortuna. È solo così, infatti, che potrete finire la vostra avventura nel lago dei marosi rimbombanti, con i suoi pini alti e le sue spiagge di sabbia bianca che scendono dolcemente fino al bordo dell'acqua. Al di sopra del lago, gli abitanti della Bruna disegnano figure nel cielo dell'aurora: elefanti con sei zampe, mucche con corna anteriori e posteriori, cammelli con una coppa più grossa dell'altra, che si muovono proprio lì, nell'aria dell'alba. Sfumate di grigio, azzurro, oro e argento. Il vostro cuore diventerà tutto rosso e contento. Fate questo tutte le mattine. Farete felici anche le vostre noccioline.